E io oggi mi aspetto che la prima domanda dice: mister Gattuso, complimenti, sono 4 anni che alleni in Serie A e ha fatto e si è arrivato 4 volte in semifinale. O parlare solo cosa mi ha detto De Laurentiis, cosa che dicono i giornalisti, che dicono gli altri? Se vi sembra una roba, se vi sembra una roba normale, non lo so, o no?
Dobbiamo convocare la banda.
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Pensiamo a dare il massimo domani. Per quanto è successo nel derby, è chiaro che non è stato un bello spettacolo, ma sono stato giocatore anch'io. Certe situazioni possono succedere, è chiaro che non le giustifico e non le condivido. Ibra, la sua storia dice che non è sicuramente razzista, questo è un punto importante. Dobbiamo mettere un punto. Con Ibra non ci siamo detti niente di particolare, anche perché credo che Ibra invece abbia bisogno di queste situazioni per ritrovare ancora più energia, ancora più forza, ancora più determinazione se è possibile. Ma quindi Ibra è tranquillo ed è motivato e lo siamo tutti, quindi sicuramente possiamo fare ancora molto bene.
Io non ho chiesto niente alla mia proprietà, quindi se qualcuno accosta Zeko per mia volontà siete lontani anni luce, perché io ho sempre detto che questa è una squadra, questi sono i giocatori che ci sono e ci saranno fino alla fine del campionato. Ecco, di Zeko non parlo perché è un giocatore della Roma, ho grandissimo rispetto nei confronti della Roma, ma soprattutto grandissimo rispetto nei confronti dei miei calciatori. La situazione nostra è molto chiara, i giocatori sono questi, rimarranno questi, a meno che non ci sia qualcuno che non è contento e allora chiede di andare via. Inutile che andiamo a fare fumo e a sollevare sempre o creare comunque delle situazioni di instabilità nella squadra. Quindi a me dispiace per questo, perché noi dobbiamo lavorare, dobbiamo stare zitti.
Chiede di andare via, poi viene a vedere se c'è qualcuno che ha i denari per pigliarlo, questo fantomatico eventuale scontento, qual è ad esempio Dzeko alla Roma. Questi alcuni dei temi del giorno, si aggiunge poi quell'altro piuttosto peloso della gita di Ronaldo sulle nevi a Courmayeur, ne ha parlato Pirlo dicendo è un libero cittadino, nel giorno libero fa quello che vuole. Vabbè, fa discutere moltissimi soliti social. Intanto, decisione del giudice sportivo sull'altro argomento, re dei social in questo momento, la zuffa verbale, il saloon del derby, una giornata di squalifica come previsto in Coppa Italia per Lukaku, diffidato doppia ammonizione, per Ibra espulso per doppia ammonizione, salvo code di questa inchiesta varie ed eventuali. Pierluigi Pardo, buongiorno.
Buongiorno.
Mi radio twitti?
Sì, il radio tweet è questo. So che ieri c'è stata la prima manche della questione dei diritti televisivi e che la commissione sarà composta da Ferrero, Lotito e De Laurentiis, per cui vorrei dare veramente un'idea. Cioè, siccome credo che i diritti televisivi delle trattative con Ferrero, De Laurentiis e Lotito sarebbero meravigliosi, andrebbero a ruba, di vendersi i diritti televisivi della trattativa, perché deve essere una delle cose più divertenti con 3 personaggi istrionici. E quindi, insomma,
grandissima idea.
È una grande idea, raddoppierebbero subito, perché penso che vedere quei 3 presidenti, che tra l'altro non sempre sono stati d'accordo uno con l'altro, forse più vulcanici della Serie A, discutere. Pensiamo a un format, i diritti della riunione per vendere i diritti. Una grande idea.
Anche questo è un argomento del giorno. Cioè, ieri abbiamo dato una notizia, no? Tramite tweet tempestivo di Berinazzo. Questa offerta con DAZN che va sostanzialmente all'assalto di Sky per quanto riguarda il grosso, la fetta grossa della diritti televisivi della prossima Serie A, ma c'è questa trattativa con questa commissione che, ha ragione per Luigi Pardo, sarebbe uno spettacolo nello spettacolo. Magari in quella commissione ci infiliamo anche Andrea D'Amico. Ciao Andrea.
Buona giornata.
Andrea, quanto valgono? Valorizzami i diritti della riunione per la vendita dei diritti televisivi con De Laurentiis, Ferrero e Lotito. Guarda, è una cosa.
Sono d'accordo con te, anzi, visto che lo fanno in periodo invernale, sarebbe un fantastico cinepanettone, naturalmente.
Cioè un buon prime time.
Sì, sì.
Rai e Mediaset potrebbero pensarci.
L'equivalente di, ma adesso lo dico in maniera simpatica, ovvio, però sarebbe divertente perché potrebbero completamente sostituire De Sica e Boldi per la vis comica che hanno. Beh, adesso naturalmente non è che sto minimizzando la portata degli appuntamento delle persone, però
no, ma
per scherzare, perché comunque sono sempre molto simpatici anche nelle loro esternazioni pubbliche, sicuramente sarebbe comunque un bel durante, oltre che aspettare poi quello che sarebbe l'esito finale, perché non dimentichiamo che sono quelli che mantengono il calcio mondiale.
Certo.
Senti, sono molto simpatici, ma quando devi andare a parlare di un giocatore con loro, lo sono un po' di meno. Ma qual è l'osso più duro?
Ma sai, devo dire che ognuno di una negoziazione recita la propria parte, indubbiamente. Se vogliamo pensare, sono stati bravi tutti e tre, perché comunque De Laurentiis ha preso il Napoli da un fallimento e vediamo dove l'ha portato. Lotito idem con la Lazio post Cragnotti e vediamo adesso comunque che la Lazio è diventata una realtà importante a livello sportivo e a livello anche economico. Addirittura sembra che prima la Finlauro fosse la controllante del calcio Napoli, adesso sembra esattamente il contrario, sì, per il fatturato che produce,
sì,
il Napoli.
Sì.
Ferrero, dopo Garrone, ha preso la Samp, sembrava che fosse un parvenu e ha avuto soddisfazione sotto profilo sia del mercato che dei risultati sportivi, e quindi chapeau.
Non c'è dubbio.
I risultati
parlano per loro. Poi,
sì, poi le critiche.
Il
la...
manager Bocconiani o di Harvard.
Esatto, poi sul buon ton possiamo discutere, però sai, i risultati sono indiscutibili.
Da dire una cosa: che un imprenditore, un presidente che decide di investire nel calcio, non lo fa soltanto per un ritorno economico, ma soprattutto c'è il richiamo ancora all'appeal della vanagloria, del fatto di sentirsi personaggi all'interno dei personaggi, di sentirsi veramente un'autogratificazione che deriva anche dal ruolo, e di sicuro non c'è niente che ti rende così popolare come essere presidente di una squadra di calcio, perché tu dal giorno dopo
sei
su tutti i giornali, sulle radio, sulle televisioni, e quindi comunque questo compiace anche il tuo ego, la tua personalità. Se poi hai già una personalità vulcanica o espressiva, beh, questo fa da catalizzatore.
Certo, intanto
anche grande pressione, in qualche momento anche qualche episodio non piacevole, cioè ci sono i due, sono d'accordissimo con Andrea, ci sono proprio le due facce della medaglia, una popolarità e una centralità incredibile anche in termini politici, dove per politico intendo che ovviamente all'interno del dibattito di una città il presidente della squadra di calcio della città ha un ruolo importante, al tempo stesso però anche delle pressioni quando i risultati non arrivano, in qualche caso anche degli episodi spiacevoli, quindi insomma è un mix. Sicuramente se ami la vita tranquilla ci sono
intanto ragazzi mentre ci ha raggiunto anche Giovanni Capuano, che saluto. Ciao Giovanni,
eccomi, ciao.
Poi mi devi un
raggio, siete?
No, siamo al punto, stiamo discutendo su Radio Tweet di Pardo che vuole vendere i diritti televisivi, della trattativa per i diritti televisivi della Serie A, dato che questa trattativa verrà condotta dal triumvirato Lotito Ferrero De Laurentiis. E quindi,
meraviglia, dai.
E quindi,
potrebbe essere un format interessante.
E quindi è un grande format. Siamo invece, poi stiamo discutendo delle grandi sitcom della settimana, una giornata di squalifica a Lukaku e Ibra, poi c'è quell'altra sitcom che è anche meno interessante, volendo, di cui ha parlato Pirlo, che prima ho citato ma adesso ve lo faccio sentire.
Ronaldo al giorno libero, quindi ognuno nella vita privata è libero di fare ciò che crede. Noi siamo qua, quando siamo qua sono sotto il mio controllo, quando sono al di fuori del centro sportivo sono cittadini liberi, quindi ognuno si prende le proprie responsabilità.
Le chiudiamo qui queste due vicende, Giovanni?
No, io invece non chiudo niente. Se vuoi il mio radio tweet sì. lo dedico alla vicenda Ibrahimovic-Lukaku e faccio mie le parole che ha pronunciato pochi minuti fa il presidente della Federcalcio Gravina. La procura della Federcalcio acquisisce il referto dell'arbitro Valeri su quello che è successo. Sostanzialmente dice Gravina: le immagini che abbiamo visto non ci piacciono, abbiamo letto che cosa è successo, sappiamo che l'arbitro ha evidenziato quello che ha visto in campo, ora la procura acquisisce il referto per capire a che cosa si riferiscono le squalifiche. Ora, siccome non siamo né ciechi né sordi, è chiaro che la giornata di squalifica per Ibrahimovic per essere stato espulso poi per somma di ammonizione è quella di Lukaku, semplicemente perché è scattato il meccanismo della diffida. In nessun caso, in nessun modo possono ricoprire e possono in qualche modo riferirsi alla vergogna che abbiamo visto a San Siro. E quindi io mi auguro che finalmente si capisca se qualcuno si è girato dall'altra parte, ed evidentemente se così fosse si proceda.
Tanto Conte ha detto che non gliene frega nulla se ci sarà una coda di questa vicenda, che poi abbia detto la verità oppure no, queste sono state le sue parole. Se volete aggiungere qualcosa, Pierluigi e Andrea, potete farlo sulla vicenda.
Lukaku in campo, non in campo, ovviamente nella semifinale di Coppa Italia fa molta differenza, sai la mia passione.
Ma tanto gli prendono Dzeko.
Adesso ne parliamo.
Stiamo parlando di due cose diverse, con tutto il rispetto per Dzeko, un calciatore in valori assoluti straordinario e leggendario, ma in questo momento Lukaku ha una centralità diversa. No, su Cristiano Ronaldo io non so che è poco sexy, ma inviterei all'equilibrio, cioè né la demonizzazione, nel senso che non è che adesso siccome questa cosa che non si poteva fare l'ha fatta un calciatore deve diventare un cattivo esempio e un orco, e al tempo stesso nemmeno una minimizzazione, cioè come tutti i cittadini paga, poi è chiaro che 400 euro per lui non sono come 400 euro per...
Sette minuti.
Certo, appunto. Qui torniamo al concetto di ieri in cui discutevo con Massimo Mauro della proporzionalità, cioè comunque le leggi sono quelle, cioè, o cambiamo completamente l'idea di diritto per cui si stabilisce che le multe di qualsiasi aspetto della vita umana dovranno essere proporzionate al reddito, ma sarebbe una rivoluzione copernicana, io francamente non so neanche se si debba essere d'accordo, io personalmente non lo sono, oppure si accetta questa cosa qui senza demonizzazioni perché non ha ucciso nessuno, ma è giusto ovviamente che
poi sarebbe bello.
Soluzioni.
No, ma sarebbe bello che senza demagogia, che è impossibile, no?
Ogni normale cittadino, perché eravamo in un contesto che è un contesto nel quale può cadere qualsiasi.
Poi magari il normale cittadino la fa franca, a Ronaldo è un po' difficile che la faccia franca.
Soprattutto se può
se guarda il video, chiaro, sì.
Ah, certo.
Allora,
se posso trasferirvi però, Carlo, la mia impressione su queste parole di Pirlo, se conosco un pochino diciamo come funziona dal punto di vista comunicativo questa cosa, ciò che viene espresso non è fondamentalmente una soluzione, è l'espressione comunque di una
presa di
una
distanza.
Situazione di presa di distanza e di fastidio, cioè è chiaro che nel giorno libero ognuno fa quello che vuole e un club e un'azienda in assoluto poi non ti può sanzionare ulteriormente e te la vedi tu con quello che hai combinato, sei passato con Rosso, sei andato a Courmayeur, tutte le cose che però il passaggio chiave è quello di Pirlo che dice: quando sono qui sono sotto il mio controllo e le cose funzionano in un certo modo. Ricordiamoci che la Juventus è la società che segnalò i suoi giocatori usciti dalla bolla perché fosse verificato se era stato fatto tutto nel rispetto delle regole.
No, ma è evidente, quello che ha fatto Ronaldo l'ha fatto come privato cittadino, questo ha detto Pirlo.
Non è piaciuto tantissimo.
Su questo ho pochi dubbi che non sia piaciuto. Torno ad Andrea D'Amico, perché sottolineo che per paradosso, in un mercato in cui si contano anche le monetine di rame, quelle che non vogliamo come resto perché ingombrano le tasche magari, ballano giocatori che potrebbero cambiare diversi destini e scenari. Dzeko Sanchez, come la vedi?
Ma va letta in un discorso più ampio rispetto a quello prettamente sportivo. Va letto nel solco di tante altre operazioni di scambio per dare una valenza sportiva, ma soprattutto una valenza economica, bilancistica a queste operazioni, perché sappiamo benissimo che quando un giocatore viene scambiato con un altro, chi esce e quindi crea una plusvalenza immediata nel bilancio della società cedente genera un beneficio immediato. Chi entra genererà un ammortamento a seconda del contratto che gli verrà fatto per la durata della sua società. Sì. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se io devo mettere a posto il mio bilancio perché sono a meno 100, faccio 10 operazioni in uscita e 10 in entrata, e tutte quelle che se hanno un valore di 10 ogni giocatore che esce automaticamente mi generano una plusvalenza, certo, di 100, certo, e mentre quelli che entrano saranno ammortizzati nel corso degli anni, quindi sarà un discorso che vedrò dai prossimi, delle prossime, sì, dei prossimi bilanci, e quindi è chiaro che è tutto qui, perché non ci sono solo non c'è solo questa operazione, ce ne sono tante.
No, e questo sì, però, quindi, però gli estratti conto ancora non vanno in campo, almeno sì, in parte ci vanno. Poi si tratta di
sono delle riflessioni molto importanti, perché il momento pandemico è stato molto pesante per tutti e anche per il mondo del calcio. Basta leggere i bilanci delle prime 5-6 società italiane. È un momento ancora di grande difficoltà, perché siamo ancora tutti chiusi praticamente.
Sì, 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 no, questo è il dubbio, Andrea.
E di sicuro ci sono ammanchi di botteghino, ammanchi di
questo di
televisivi, ammanco.
No, poi metti poi guarda caso, poi guarda caso hai un giocatore scontento, certo, Pier, ma guarda caso hai un giocatore scontento che guadagna molti soldi e che si chiama Edin Dzeko. Un altro che nell'Inter non trova tantissimo spazio e che si chiama Sanchez, che guadagna più o meno gli stessi soldi, ballano un paio di milioni che in tempi normali se ne accorge nessuno, di questi tempi, come dite voi, fanno una certa differenza. Poi gli estratti conto ancora non vanno in campo, o magari sì, perché poi parliamo anche della decisione che è stata ufficializzata oggi dalla Federcalcio sulla possibilità di procrastinare il pagamento di stipendi arretrati al 31 maggio, non più al 16 febbraio, ne parliamo dopo, ma intanto rinnovo la domanda anche a Pierluigi e poi a Giovanni. Dzeko Sanchez sul campo è una buona idea? Pier?
Ma per l'Inter sembrerebbe più che per la Roma, anche se poi in realtà cioè questo è un po' il pensiero comune, in realtà poi è un po' da vedere, certo. Sarebbe un finale per Dzeko, perché Sanchez è un giocatore che arriva dall'Inter, ma Dzeko è una bandiera della Roma, lo sia il terzo miglior realizzatore di sempre per numero di gol, è sul podio dei gol della storia della Roma.
Ed è anche la terza volta che tentano di mandarlo via o che cercano di
cedere. Ed è anche un giocatore che ha resistito a sedere di mercato altre volte per rimanere alla Roma, quindi diciamo che lascerebbe un senso un po' di malinconia alla Papu Gomez, per capirci, no? Di una bella storia d'amore che finisce. Dal punto di vista tecnico, insomma, io penso che Conte voglia Dzeko più di quanto Fonseca voglia Sanchez, cioè la sensazione è che sia più la Roma che si sta liberando di un problema. Ed è un paradosso che sia diventato un problema, questo è indiscutibile. Detto questo, Sanchez quando sta bene è un giocatore importante, dal punto di vista delle caratteristiche tecniche la Roma ha giocatori in quel ruolo,
appunto.
Quindi l'idea a quel punto potrebbe essere quella di giocare veramente con falso 9, con una serie di attaccanti molto veloci, senza la punta fisica, insomma, ci sono motivazioni di carattere tattico, ma credo che il tema fondamentale sia il rapporto ormai forse non più ricomponibibile con Edin Dzeko.
Sì, quello quello è il versante economico.
Anche lì,
Sì, Giovanni.
Se posso essere un po' più diretto, in tempi normali, cioè se Fonseca e Dzeko non avessero litigato, io credo che qualunque dirigente dell'Inter avesse chiamato un qualunque dirigente della Roma per dire facciamo uno scambio Dzeko Sanchez, come minimo gli avrebbero chiesto se c'era uno scherzo telefonico in onda in qualche radio privata. Cioè è una cosa che dal punto di vista tecnico sportivo non ha nessun senso per la Roma, perché chiaramente tu stai vendendo il tuo numero 9, il tuo capitano fino a due settimane fa, il tuo giocatore più rappresentativo, per la terza punta dell'Inter, con tra l'altro anche qualche problema di continuità dal punto di vista fisico, perché insomma Sanchez è un giocatore, lo abbiamo imparato anche in questi mesi, che ha ogni tanto qualche problema, e non è tra l'altro nemmeno un numero 9,
appunto,
punto di vista tattico
va a fare scopa con diversi altri giocatori della Roma che
tu hai
già
fornito. Quindi noi stiamo parlando del nulla da questo punto di vista, cioè ha ragione oggi Zazzaroni secondo me sul Corriere dello Sport a dire è una proposta indecente dal punto di vista tecnico e tattico. Poi entrano tutti gli altri ragionamenti e quindi è molto probabile che questo scambio si faccia, ed è molto probabile che l'Inter esca estremamente rinforzata da questo scambio, anche dovesse inserire Pinamonti, Radu o chi vuoi tu per cercare di fare pari dal punto di vista bilancistico, perché poi questo è l'unico motivo per cui non hanno ancora chiuso da parte Inter, perché io credo che Conte, che giustamente fa finta di nulla in questo momento, Dzeko andrebbe a prenderselo per lo scambio con Sanchez per portarlo a spalle ad Appia
Gentile. E poi mentre fanno il viaggio pensa a come gestirlo, perché è chiaro che Dzeko arriva a una prima punta come Lukaku, potrebbe fare giocare tutte e due, però credo che sia un pensiero.
Fai conto che l'Inter avrà 3 partite in 7 giorni, ad esempio, settimana prossima,
No, questo.
E già con la Juventus in Coppa Italia, Lukaku, al netto di quello che accadrà, almeno nell'andata, tu sai già che non c'è.
Certo, e potrebbero essere anche gli ultimi 2 impegni extracampionato che ha l'Inter, però io Conte credo che abbia già pensato nel tempo come gestire uno come Dzeko, dato che lo voleva anche in passato in questa squadra. Invece,
ma Dzeko Lukaku vi piace? E a quel punto che succede? Lautaro?
No, è impossibile che giochi assieme.
Impossibile.
Io penso che in questo momento conta di più la pecunia della pelota e quindi è chiaro, abbiamo letto tutti il momento di Sony. L'Inter cerca adesso di trovare un accordo per pagare gli stipendi, e queste non sono delle azioni, sono notizie che leggiamo tutti noi sui giornali. E l'Inter sembra almeno in vendita, perché comunque ci sono già dei fondi che stanno valutando. È chiaro che ti devi presentare con dei bilanci che vadano bene.
No, ma infatti non deve costare un euro questo scambio.
Devi avere un beneficio immediato. No, devi avere un beneficio immediato, come spiegavo prima.
Lì può essere solo tecnico, però, Andrea, perché dal punto di vista economico balla poco.
Sì, ballare zero dal punto di vista tecnico.
No, ma il beneficio economico non è soltanto se uno guadagna di più o uno guadagna di meno, ma il valore a cui viene scambiato il giocatore. Perché se tu muovi Sanchez e tu gli dai un valore di 50 milioni a Sanchez, tu nel tuo bilancio di quest'anno scrivi più 50. Se la Roma dà lo stesso valore a Dzeko e dice cedo Dzeko a 50 milioni all'Inter, l'Inter quell'ammortamento lì c'era 50 diviso gli anni dal prossimo anno, quindi io ho un beneficio immediato sul bilancio di quest'anno di 50 milioni. E questa è una cosa che va molto oltre l'importanza di avere una differenza salariale, piuttosto di dire ma giocherà, non giocherà. In questo momento io do questa lettura, anche perché ho sentito Conte parlare, non mi sembrava entusiasta come in passato, perché tante volte...
Ma Conte sta molto abbottonato, Andrea, dice io non ho chiesto niente, sia chiaro che non ho chiesto niente, poi la società decide, adesso gioca della Roma e Sanchez sta all'Inter.
È anche vero che non aveva chiesto neanche a Eriksen e di fatto non l'ha fatto mai giocare, perché l'ha preso la società.
Ma Dzeko già in passato qualche abboccamento c'è stato, lo sappiamo benissimo, non cent'anni fa, ma qualche mese fa.
Dzeko l'estate scorsa era dell'Inter, Dzeko, l'estate del 2019.
Senza Lukaku.
Allora, non so se Pier vuoi intervenire o io voglio sapere da Andrea D'Amico un'altra cosa. Posso? Allora, certo. Storia degli stipendi. Oggi il Consiglio federale ha detto: va bene, le società non ce la fanno, cioè, dateci una mano perché entro 16 febbraio, Inter compresa, non ce la facciamo a pagare tutti gli arretrati. Allora è stato ufficializzato questo spostamento della data per il pagamento degli stipendi arretrati a chiunque non fosse in grado di pagarli, a patto di avere un accordo firmato con i dipendenti stessi in sede protetta, cioè davanti alla Commissione Provinciale del Lavoro. Morale, si può pagare un po' più in là, Andrea.
Mi rendo conto che il sindacato si stracci le vesti di fronte a queste evenienze, perché poi ci sono caso e caso, quindi società virtuosa che si trova in difficoltà suo malgrado e altre società che magari sono più sbarazzine. Però il momento è difficile per tutti, indubbiamente, perché comunque ci sono dei contratti pluriennali che in mezzo a questi contratti pluriennali è capitato questo disastro della pandemia e sicuramente è difficile per tutti. E, che dire, è chiaro che cambiare le regole in corsa non va mai bene, perché se io fossi una società che invece ho sempre cercato di non comprare giocatori importanti perché non li potevo pagare o avevo paura di non pagarli nei termini per non avere penalizzazioni, e adesso magari io sono regolare e vedo magari altri con cui devo competere per non retrocedere o per vincere, che magari usufruiscono di questa dilazione di pagamenti, mi verrebbe da dire, potevano prendere dei giocatori meno costosi o meno forti, e a questo punto magari sarebbe una competizione più, come posso
dire, ad esempio,
dire,
risulta il Napoli, di cui parleremo tra poco, risulta aver pagato a oggi tutti gli stipendi, quindi questo
anche,
è uno...
anche il Milan credo, però...
quindi cambiare le regole in corsa non è mai regolare in una competizione che ha dei risvolti così importanti a livello economico, ma che è soprattutto una competizione sportiva.
Grazie Andrea.
Però... grazie a voi,
ciao. Ciao,
però io credo che qui valga su tutto l'interesse superiore, cioè è chiaro che siamo di fronte a uno scenario talmente impattante dal punto di vista del calo dei ricavi e soprattutto dal calo dei flussi di cassa, perché i club semplicemente non incassano in questo momento, finché non arriveranno le prossime rate dei diritti TV e così via.
Di liquidità.
Bravo,
c'è un grande tema di liquidità.
O trovi una soluzione condivisa, e in mezzo, adesso Andrea lo abbiamo salutato, in mezzo ci sono anche i procuratori, ci sono tanti procuratori che non stanno prendendo i soldi per il lavoro che hanno fatto, poi ognuno può dire ma ne prendono troppi pochi, sono soldi che escono dal sistema, tutto quello che vogliamo, però sono frutto di accordi che vengono sottoscritti e che in questo momento non vengono pagati.
Sì.
Però o tutti fanno un passo oppure diventa veramente
complicato. Questo è evidente, anche perché ti viene a mancare il bancomat degli incassi allo stadio, che è stato per molto tempo sottovalutato, però tale era, no Pier, per chiudere e poi andare in borsa.
Sì, assolutamente, cioè il da quello che Berinazzo, che il nostro maestro ci dice, il tema vero è quello, cioè non è soltanto il 12, 13, 15% del peso dei botteghini a seconda delle varie situazioni sul fatturato complessivo delle società di calcio, che comunque non è una cifra trascurabile, è un tema di liquidità, cioè il fatto che quei soldi di botteghino sono i soldi che fanno parte della... della cifra corrente che la società di calcio
sono il bancomat che vai a fare la domenica, questo è il discorso.
Da un anno a questa parte questi soldi non ci sono più
e nessuno poteva sapere e può sapere oggi quando quel bancomat tornerà a funzionare. Bene, borsa, e poi andiamo a fare un salto nella città del malumore, Napoli.
La Juventus ha fatto l'esordio il giovane Di Pardo. Diga.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Non è stata una vigilia facile, tante voci, forse qualcuna ti ha dato anche fastidio, poi ieri è arrivata la fiducia della società.
Io sono professionista, a me non mi darà nessuna fiducia. Ogni volta sistematicamente a me mi viene fatta la domanda che mi devo dimettere e non capisco perché agli altri no. Io non mi dimetto, mi sono dimessa a me perché penso che avevo fatto quello che dovevo fare, non c'era più la possibilità e non capisco perché sistematicamente qualcuno dice io mi devo dimettere. Io sto buttando il sangue sia io che il mio staff dalla mattina alla sera. Se i risultati non vanno bene alla proprietà, io sono dipendente, vengo giudicato dai risultati, ma non capisco perché sento sempre dire che Gattuso, di Padre Pio ce n'era uno. Mi sembra un po' tutto esagerato. Beh, perché non parlate, sono 4 anni che all'inizio era la 4ª semifinale che faccio? Non lo dite mai però? Lo dite? No.
Presidente è venuto a cena con voi, ha parlato alla squadra, ci può raccontare che cosa vi ha detto?
Nulla, ha parlato alla squadra, ha detto quello che doveva dire, ma mi ha tranquillizzato, ma io non c'ho bisogno di essere tranquillizzato, ripeto, io sono un uomo molto cazzuto, io non è che mi deprimo facilmente, se mi girano i 2 minuti vado in cuvette e vado a andare in cuvette, non c'è nessun problema perché sono fatto così.
E questa è una delle grandi sitcom di Coppa Italia andate in onda in settimana sugli schermi di Mamma Rai, anche questo.
Meno male che dopo
divertente.
Mezz'ora stava 4-0.
Sì,
esatto.
Pensa a te se fosse andata male.
Non so qual è stata la vostra sitcom preferita, potete dircelo whatsappando 349-238-6666 o chiamando 800-24-0024. Io continuo a votare come come serie della settimana quella Ibro-Lukaku, credo.
Vabbè,
che
ragazzi, tu... dai, adesso non scherziamo,
scherziamo.
Ibro-Lukaku è un colossal, è la casa di carta, non lo so, OJ Simpson, con queste robe,
sì,
qua
che può avere, che può avere riflessi più o meno canori, no? Adesso vediamo Sanremo, che sembra diventata la vicenda più importante della settimana, un gradino sopra la crisi di governo italiana. Giovanni, anche tu voti questa, no?
Ma io voto assolutamente questa, ma anche perché, a differenza di tante altre, ha dei sequel che io credo arriveranno nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, perché quello che, di cui abbiamo parlato all'inizio, che ho provato a condensare nel mio radio tweet, in realtà contiene una notizia, e cioè, siccome anche alla Federcalcio non si capacitano del fatto che quei 3 minuti di follia che sono stati visti in campo, e magari anche qualcosa che è successo dopo e che insomma è stato abbastanza spiacevole nel tunnel, si siano tradotti in un referto in cui fondamentalmente sono rimasti soltanto i 2 cartellini gialli, uno ha portato alla squalifica di Lukaku, l'altro poi sommato all'altro cartellino giallo all'espulsione di Ibrahimovic. Quindi fondamentalmente oggi, leggendo il giudice sportivo, quello che noi abbiamo visto non è successo, e siccome la Federcalcio questa cosa risulta strana, la procura ha deciso di chiedere quel referto dell'arbitro Valeri, e se non ci troverà dentro la descrizione delle frasi che tutti noi abbiamo sentito, nella migliore delle ipotesi penserà che non le ha sentite l'arbitro, uh-huh, e quindi procederà autonomamente chiedendo filmati e audio.
Perché così vuole il regolamento. Così vuole,
no,
il regolamento.
Perché così vuole, perdonatemi, io adesso su questa cosa vado giù in maniera abbastanza netta, così vuole la decenza, perché è impossibile che 8 milioni di italiani abbiano visto quello che hanno visto e tutto venga condensato in 10 righe in cui si spiega che non è successo niente.
No, ma così vuole il regolamento, nel senso che la Procura federale può fare questo se non esaustivo il referto arbitrale.
Però questo, scusa, facendo una valutazione un po' più sociologico, mass mediologica, ti fa capire come sia cambiato il calcio, cioè,
esatto,
ti fa capire come in quest'epoca qui, e paradossalmente con gli stadi vuoti, si sente tutto ancora di più, e ci sono le telecamere, e ormai da tantissimi anni
tema.
Sono sempre di più. La realtà del campo, quindi la realtà del giudizio arbitrale, non fa scopa, per capirci, con quello che la gente vede, con quello che abbiamo visto.
Sono cambiate, ma
io continuo dopo 3 giorni a chiedermi come sia possibile, ma a questo punto qualcuno leggerà questo referto, come sia possibile che anche in campo non si siano accorti di quello che succedeva, perché insomma mi sembra che sia avvenuto tutto in maniera abbastanza plateale, a prescindere dalla presenza, sì, sì, delle telecamere e dall'assenza del pubblico che amplifica ogni cosa. Però la buona notizia, secondo me è una buona notizia, è che anche se si è tentato in tutti i modi di chiudere la cosa, anche oggi le parole di Pioli dopo l'altra sera, di Conte dopo quelle dell'altra sera, la buona notizia è che qualcuno ci aiuterà a capire se va preso qualche altro provvedimento o no.
Allora, lasciatemi andare nella città del malumore, definizione che non piacerà a quasi nessuno, a Napoli, magari neanche ad Antonio Giordano, però la mia sensazione è questa. Ciao Antonio.
Buongiorno a tutti, ma io ti prendo con grande leggerezza.
Certo,
e quindi
come devi.
Ci sta. Quindi, no, poi dato
ma
che
il malumore a Napoli,
citazioni...
che il malumore a Napoli mette il malumore a Napoli mette buon umore, nel senso che viene subito trasformato, non credo che sarà,
no, ma il,
cioè, voglio dire,
il malumore esiste, ma è un aspetto laterale della nostra vita, ogni tanto lo prendiamo, certo, per condirla, mica per sempre, dura un attimo. E visto che
umore,
hai fatto,
no,
la citazione della casa di carta, io rilancio e dico che credo che Breaking Bad rappresenti, insomma, con tutto quello che c'è dentro, la sintesi perfetta di quello che sta accadendo a Napoli. A proposito, visto che voi siete gentili, posso aggiungere una cosa sulla vicenda Ibra-Lukaku? Il signor Vareri, perdonate la battuta, è l'uomo che negli ultimi 5 rigori non ne ha indovinato uno. Mi chiedo cosa faceva l'altra sera, mentre Lukaku e Ibrahimovic per poco non arrivavano alle mani?
Sì.
Ha scelto una strada che chiaramente...
Ma sceglie sempre quella sbagliata,
No, 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 certo, vabbè, ha scelto la strada del doppio giallo, che poi alla luce di quello che è successo, che si è visto, e appunto di questo aspetto mediatico, se vuoi, di cui parlavo prima, chiaramente è poco difendibile, perché quando vedi 2 giocatori che... che parlano delle rispettive mamme, eccetera, eccetera, delle rispettive fidanzate o mogli in quel modo, poi è chiaro che il giallo è difficile da giustificare. Io
certo
credo che
Pierino, se giochi o alleni adesso, devi stare attento a giocare bene, a possibilmente a vincere, a dove metti le mani, a quello che dici. A dove sono i microfoni?
Questa è troppo grossa.
Lavorone,
ragazzi, non cadiamo nell'errore. Io ho visto anche tanti colleghi stimabilissimi. Non è che è una cosa da campo quello che è successo l'altra sera. L'altra sera è successa una gazzarra che sarebbe stata una gazzarra anche con 80.000 persone. Cioè, una gazzarra che non si può chiudere con due cartellini gialli. Adesso non è che ci vuole l'ergastolo, non esageriamo.
No, però, per l'amor di Dio.
Però ci sono tanti aspetti che vanno chiariti. Ci sono tanti aspetti che vanno chiariti, non ci si può accontentare solo delle cose ufficiali e ufficiose, ci sono anche sfumature delle cose dette da Ibrahimovic che secondo me è giusto anche a sua tutela che vengano approfondite, perché se io e te in un qualunque studio televisivo radiofonico facessimo i riferimenti che sono stati fatti l'altra sera, probabilmente qualcuno ci verrebbe a chiederne conto, no?
Sicuramente,
certo.
Sicuramente. Però voglio dire, adesso, guarda,
bisogna avere il coraggio e la serenità di dirlo, insomma, senza voler colpevolizzare nessuno.
Rifaccio il riassunto delle votate precedenti: la mia posizione è molto chiara. Bisogna innanzitutto sgombrare il campo da qualsiasi sospetto o ipotesi di razzismo, perché quello cambierebbe completamente.
Preliminare, questo è chiaro.
E questo è il tema. Poi, tolto quell'elemento lì, è chiaro che è una cosa brutta della quale tutti e due hanno fatto una cattiva figura, della quale tutti e due hanno perso qualcosa e non hanno guadagnato qualcosa. Io quello che trovo, ma non è il caso di Capuano, quello che trovo in certi casi fastidioso è un certo tipo di moralismo, di gente che magari non ha mai frequentato uno stadio, non ha mai fatto una partita di pallone, non ha mai giocata. Quella cosa lì è brutta, nessuno deve dire che è bella, ha ragione Gradina, sono immagini brutte ed è giusto che arrivi una punizione equa, però voglio dire, è una componente legata anche alla adrenalina di una partita di calcio. Se noi questa cosa la rimuoviamo, andiamo verso uno spettacolo di plastica in cui i calciatori magari si comportano bene ma non gliene frega niente. A me non dispiace l'idea, poi lo spettacolo è stato indegno, ma non mi dispiace l'idea, che lo ribadisca ancora una volta, dei ragazzi che hanno tutto, che guadagnano milioni di euro, quando sono poi in quel contesto lì, in quella partita lì, hanno lo stesso spirito che avevano a 12 anni quando giocavano nel campetto sotto casa. Poi lo spettacolo proposto è stato odioso ed è giusto che vengano puniti severamente, ma questa componente qui non perdiamola, perché è il pallone.
Io sono,
è il motivo per il quale...
sono romanticamente abbastanza d'accordo con te. Allora facciamo così, ci fermiamo per il traffico e poi se volete, se no andiamo avanti. Vorrei sapere di Gattuso, perché non sta al mondo il fatto che Gattuso sia messo in discussione un giorno sì e l'altro pure, e sia stato accompagnato con la conferma nell'anticamera della rimozione, perché sappiamo che così funziona.
Oh, Zappaturo, non si scorda squadra. Forza Napoli, sempre forza Gattuso.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Signor De Laurentiis, no? Come fa a lamentarsi di un Gattuso? Un allenatore come Gattuso che si vede da quando parla in conferenza stampa prima della partita, che già sta dando l'anima. Cioè, se si lamenta di lui, veramente non so chi è che debba allenare il Napoli, perché li ha provati tutti negli ultimi anni.
Io credo che Gattuso gli va dato atto di fare un discreto e buon lavoro, e le somme si tireranno alla fine.
Io voto Gattuso quando si dà del Calimero.
Allora, io vorrei che Antonio Giordani invece rispondesse a questi ascoltatori, a questi whatsappatori.
Immediatamente. Gattuso viene messo in discussione domenica sera dopo la sconfitta di Verona, la sesta in 18 partite, onestamente un terzo delle partite del campionato per una squadra che nell'ultimo anno ha speso 150 milioni di euro. Mi sembra un argomento legittimo per la proprietà, al di là del fatto che poi esistono le statistiche, chiunque può leggerle come vuole. Il Napoli è a un passo dalla zona Champions, è anche un passo dal nulla. Se dovesse battere la Juventus sarebbe terzo in classifica, se dovesse perdere rimarrebbe dov'è. Ma il Napoli è la stessa squadra che ha perso 5 partite dal 17 dicembre in poi, che con l'Udinese ha vinto al 90esimo e con il Torino si è salvato al 92esimo. Mettersi nei panni di un dirigente non è semplice e le regole del calcio sono queste. Gattuso è ammirevole per tutto il suo impegno ed è lodevole per tutto quello che ha tentato di fare, ma è anche ostinatamente ossessionato ad un calcio che evidentemente vuole dimostrare che ci possa stare. Ieri sera sul 4-0, a partita ovviamente conclusa e con una squadra appagata, si è rimesso col centrocampo a due, la sorte non gli ha dato una mano, ha preso 2 gol in 3 minuti. Il sospetto, credo, in De Laurentiis, mettendo assieme tutte queste figurine dell'ultimo mese, è di una squadra che possa non avere un futuro. E un dirigente ha il dovere di interrogarsi, anche se ci sono poi, tra l'altro, da ricordare che nel calcio della pandemia, ai 150 milioni a cui ho fatto riferimento poco prima, dovete aggiungerne altri 110 di monte ingaggi. Sì. Il Napoli non può permettersi di uscire dalla zona Champions.
Sì, io penso che, e giro a Giovanni e a Pierluigi la considerazione su quanto hai detto tu, che a Napoli, così come a Roma, onestamente non ci siano le condizioni per cambiare allenatore. Ho altresì la sensazione che non ci sia più grande voglia di stare insieme né da una parte né dall'altra, tra Gattuso e il Napoli. Chi comincia, Pier?
Ma comincio io, se volete. Secondo me è anche un po' il destino di un campionato da 7 sorelle, dove, ha detto benissimo Antonio, cioè il Napoli è un passo dalla zona Champions, è un passo dal nulla. La Roma è un passo, anzi è tecnicamente dentro la zona Champions, ma è un passo dal nulla. L'Atalanta idem, la Lazio idem, quindi anche lo stesso Milan, secondo me, ce la farà tranquillamente arrivare fra le prime 4, magari vincerà anche il campionato, però per essere la prima in classifica non ha un vantaggio sulla quinta dopo metà stagione tale da poter dormire, quindi sono tutti un po' appesi a questa situazione. Le cose di Antonio sono vere, cioè il Napoli da dicembre in poi ha avuto una serie di risultati non positivi. Ha perso troppe partite, ha avuto anche molti infortuni secondo me, e c'era un ascoltatore, un whatsappatore secondo me, che aveva ragione, cioè per quello che diceva, insomma, sta facendo abbastanza bene, sta facendo il suo in questo momento, per me Gattuso.
Appunto,
i conti si faranno alla fine, ma è chiaro che se la situazione dovesse precipitare, ovviamente l'augurio non è questo per Gattuso, le cose potrebbero, però attenzione, perché così come può precipitare può anche ridecollare, perché alcune prestazioni del Napoli sono state di altissimo profilo anche abbastanza recentemente. Napoli Spezia, ragazzi, è finita 2-1, ma cioè, alla fine
quelle partite che succedono solo nel calcio, sì. In altri sport un po' più scientifici non succedono, per questo che ci piace. Poi prendi in mano la classifica e leggi Napoli 34, 2 punti in meno di Atalanta e Juventus, 3 in meno della Roma che è terza, con una partita da recuperare che sarà anche a Torino, chissà quando, ma questi sono i dati, Giovanni.
Sì, ma poi soprattutto prendi in mano i giornali di 2 settimane fa, non di 2 anni fa o di 2 mesi fa, di 2 settimane fa, e c'era scritto che semplicemente mancava la firma sul rinnovo di contratto di Gattuso, non per volontà di De Laurentiis, che anzi aveva pubblicamente detto di essere in attesa della risposta di Gattuso, ma semplicemente perché gli avvocati di Gattuso non avevano ancora finito. E io credo che sia questa la cosa che da fuori si fa fatica a capire. Mm-hmm. Poi magari Antonio ci può aiutare, insomma, a me pare che anche l'ambiente intorno al Napoli, parlo anche a livello di informazione, sia molto diviso in questo momento, cioè ci sia una sorta di regolamento di conti tra fazioni opposte, cioè chi sta con De Laurentiis, chi sta con Gattuso, chi pensa che De Laurentiis sia il male del Napoli, chi pensa che De Laurentiis sia la salvezza del Napoli e abbia ragione in qualunque sua valutazione. È questa cosa che da fuori noi facciamo fatica a capire, al di là della lettura della classifica.
Sì, la sensazione è anche che Gattuso non abbia poi tutta questa fretta, questa voglia di mettere
generoso nei confronti della stampa, pensare che si sia alla resa dei conti e che esistono fazioni, esistono correnti di opinione, questo sì, ed è inevitabile che accada ciò. Ci sono i giornalisti che ritengono che Gattuso abbia dato molto o poco al Napoli, dipende dai punti di vista, ci sono quelli che stanno in una zona mediana, in una terra di nessuno, ma non esistono le fazioni, non esistono, come dire, le squadre di appartenenza, o perlomeno non le vedo, o se ci sono esprimono semplicemente dei concetti che appartengono a una condivisione di opinione. È chiaro che tutto quello che sta accadendo è difficile da, come dire, analizzare visto da lontano. Io, per quanto mi riguarda, e non per citarmi, ho smesso di parlare del rinnovo dal 6 dicembre, da quando ho cominciato a sospettare che cominciassero a vacillare alcune condizioni che non erano esattamente contrattuali ed erano onestamente, come dire, di pelle. Tra i due, tra De Laurentiis e tra Gattuso, ma tra De Laurentiis e anche Giuntoli, perché è una situazione molto più ampia di quello che può sembrare. Cioè, c'è una crisi più o meno sottotraccia che poi è esplosa a Verona, e quando lunedì mattina sul Corriere dello Sport l'ho scritto, non sono certo, come dire, arrivato da Marte. La percezione ce l'ho avuta io, poi dopo ce l'ha avuto anche qualche altro. Io mi sono spinto oltre anche a pensare che esista un'idea, che è quella di Rafa Benitez. Le idee non significano esonero sicuro, significano idee. Per quello che rappresenta un sostantivo.
Ma è corretta la sensazione che Gattuso non abbia tutta sta voglia di firmare quel contratto?
Io credo che non ne abbia più, assolutamente. Ma credo che non abbiano più voglia nessuno dei due di stare oltre la scadenza del contratto assieme. E dicevamo prima che se fra due partite e il Napoli ridimostra di essere in grado di sculacciare prima il Parma e poi l'Atalanta, potrebbe cambiare qualcosa nell'immediato, ma non credo in prospettiva. E se invece dovesse andare male, saremmo di fronte, come dire, tra virgolette, ad una specie di catastrofe dal punto di vista tecnico, ovviamente, che indurrebbe a dei ripensamenti la proprietà. Ma mi sembra che siamo dentro le cose del calcio, quasi dentro una normalità che non ci può sfuggire. E se tutto è legato alle prospettive e anche alla realtà attuale, e uno si volta indietro, si rende conto che ci sono state troppe sconfitte.
Allora, io saluto tutti quanti perché devo chiudere, tanto l'appuntamento è a stretto giro di posta, perché Napoli-Parma è una delle due gare chiave del Napoli di Gattuso, sarà domenica alle 18 e credo che almeno primo la tempo lo commenteremo insieme.
Lo raccontiamo insieme a partire dalle 17, tra l'altro domani è un super sabato, sono in campo Milan, Juventus e poi Inter, quindi avremo già tante risposte, tante cose di cui parlare domenica dalle 17.
Grazie ragazzi, ciao Giovanni, ciao Pierluigi, ci sentiamo domenica, grazie ovviamente ad Antonio Giordano, Claudio Schettoni in redazione, Gianmarco Ferronato in regia, ciao a tutti.
Ragazzi, ce l'abbiamo fatta!
Ciao, Radio 24.
Saluti!